Fred Film Radio from Torino Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi dalla 41esima edizione del Torino Film Festival e buongiorno Agostino Ferrente e Andrea Satta.
Buongiorno, ciao. Il tuo supermercato del cuore ti augura una giornata piena di amore.
Oh, lo sarà sicuramente con voi qua, guarda un po' che cosa ti rispondo.
Abbiamo citato una delle frasi, uno dei tormentoni nel nostro videoclip espanso.
Un'altra espanso è la patata, chiama... te la diamo gratis.
Ah, va bene. No,
c'è anche questa, effettivamente.
Sì, ecco, però non guardate due polli.
Ecco, coupon, il film della felicità. Hai detto videoclip espanso, io dico film breve, dai, scusa.
È un UFO, cinematografico. Ieri a proposito di francesismi, mi è sfuggita una presentazione in sala con Stevie della Casa e mi sono reso conto che la prima volta che sono andato a Torino era 30 anni fa, con un film che si intitolava Opinioni di un pirla. E mi sono ritrovato a rimarcare la mia coerenza, film altamente autobiografico, perché sono passati 30 anni, pirla ero e pirla sono rimasto.
Ma per fortuna nostra, Agostino, dai.
Perché faccio tutte queste cose che non hanno nulla a che fare col marketing cinematografico, sono prodotti assolutamente non incasellabili. Quindi, per tornare alla tua domanda, non lo so, cos'è? È un corto un corto musicale? Un musical, un videoclip espanso,
un film distopico,
non lo so.
E tutte queste cose,
la verità è che è una dichiarazione di stima, di amore, di affetto, di amicizia alla persona che è qui alla mia destra, che è Andrea Satta, che è un cantautore, è uno scrittore, è un pediatra di periferia, è un commentatore sportivo, soprattutto è un grande amico, è il pediatra di mio figlio, l'unica macchia della sua vita, della mia, e che ha officiato il matrimonio mio e di mia moglie questa cosa non glielo perdonerà mai.
No, pensavo che adesso dicessi, non so, tifa Roma, io la odio la Roma, no, invece proprio così,
cose un po' più importanti,
cose questo. Più importanti metti in ballo, vabbè. Andrea, chi ha coinvolto chi?
Allora, noi siamo coinvolti e mai assolti, per cui è chiaro che partiamo malissimo, siamo amici nella vita, giochiamo con le parole, ci divertiamo, ridiamo, abbiamo un nostro linguaggio di complicità, litighiamo a volte, poi recuperiamo, siamo amici da tantissimi anni, non può che essere così. E abbiamo fatto altre cose insieme, molte cose insieme, l'Apollo 11... E, insomma,
il palco a pedali,
il videoclip, quello sì, più videoclip con Margherita Hack che fa Alfonsina Strada. Io avevo scritto un po' di canzoni, volevo fare un percorso anche da solo, a parte i Tête de Bois, continuando con i Tête de Bois, però anche scrivere, volevo un suono diverso che ho trovato in questo meraviglioso musicista che è Giorgio Maria Condemi. Però volevo che a fare il primo mettere la barca in acqua proprio ci fosse Agostino con un lavoro, dico cinematografico, sinceramente pensavo con un videoclip, ecco, cioè gli ho fatto ascoltare, mi ricordo era un bar vicino alla stazione a Roma, Piazza Vittorio, le nostre zone sono quelle, e gli ho fatto ascoltare le tracce, poi ci siamo visti su un tavolino di quelli da tavola calda. E gli ho detto, senti, sceglitene una, quella che ti piace, proviamo a fare qualcosa. Ed è nato così, lui ha scelto una che l'ha colpito ed è un tema però ricorrente nel disco, perché poi di questa dimensione del centro commerciale, della corsa all'acquisto, della solitudine, della mancanza di appartenenza a qualsiasi realtà che ti associ al mondo, se ne parla anche in altre parti e credo che sia anche molto la sua poetica. Lui ha sempre cercato di raccontare il disagio sociale, la periferia, l'incontro, anche l'amicizia forte, lo dimostra anche il suo ultimo selfie, no? Quindi è partito così, cercando Agostino perché fosse quello che metteva in acqua la barca con me.
Ecco, tu intorno a questo spunto musicale, profondo spunto musicale, hai costruito questo oggetto ibrido, quest'UFO, come giustamente hai detto, che parla di noi, perché, come ha già anticipato Andrea, parla di consumismo, parla di alienazione e di come poi gli ultimi siano quelli che più pagano l'idea di dover avere. Ma siccome non possono avere, alla fine hanno hanno le cose che meno gli servono e che è un po' davvero un segno anche della nostra società.
Hai fatto un riassunto molto calzante. Io mi sono sempre occupato non tanto degli ultimi, forse dei penultimi, che poi come sappiamo gli ultimi...
Ci sono sempre degli ultimi, purtroppo.
Esatto, esatto. Diciamo che se gli ultimi sono quelli che adesso stanno sotto le bombe o sono, che ne so, in Africa e non hanno da mangiare, i penultimi sono quelli che nella nostra società democratica hanno lavori precari o non hanno lavoro e, come giustamente ricordavi tu, si ritrovano ingabbiati in percorsi precostituiti dal marketing, per cui se non compri quella cosa sei uno sfigato e magari quel poco di soldi che riesci a mettere da parte li devi investire per comprare quelle scarpe a tuo figlio, perché se tuo figlio non c'ha quelle scarpe verrà umiliato, offeso sui social e magari questa cosa può avere anche delle conseguenze gravi.
Cioè un modo per essere felice esiste, ma te lo trovo io.
Dopodiché voi mi conoscete, nel mio piccolo io non faccio fin di denuncia, faccio fin di innamoramento, io mi innamoro dei personaggi, poi se da qua viene fuori una denuncia vuole essere una denuncia, diciamo così, affettuosa, e i personaggi che ho provato a disegnare in questo piccolo spazio che ci siamo ritagliati sono personaggi che io definisco dei poveri cristi, perché siamo tutti dei poveri cristi, e in qualche modo questo percorso rappresenta un approccio inverso. Cioè se nei miei documentari prendo, io dico sempre che i protagonisti dei documentari, differentemente dai film di finzione, nel cinema della realtà i protagonisti, prima che essere personaggi, sono persone, la loro vita continua dopo i titoli di coda. E allora io, il ruolo del regista qual è? Di creare dalla loro vita un film. La vita dura 24 ore al giorno, speriamo per tanti giorni, e la puoi filmare da un'infinità di punti di vista e con un'infinità di mezzi cinematografici. Il regista deve fare una sintesi poetica della vita e rendere cinematografiche quei 70 minuti, 80 minuti di film. Ecco, se io lì nei documentari trasformo le persone in personaggi, i poveri cristi in personaggi, in un videoclip che è l'emblema della libertà creativa, perché anche rispetto ai film di finzione è ancora più in là, e di solito i videoclip sono dadaisti, sono astratti, allora io lì ho fatto il percorso inverso, ho trasformato un personaggio in un povero Cristo. Anzi, per esempio, se stiamo pensando alla star di eccezione che è per Luigi Bersani, gli abbiamo fatto interpretare con Andrea 7 personaggi di persone precarie che oggi c'è, domani non lo so. Il lavoro, c'è il prete che d'estate condivide le giornate con i vecchi che non possono andare in vacanza, c'è il carrellista, c'è il commesso, c'è il rider che a 70 anni, probabilmente esodato, si ritrova a umiliarsi a fare il lavoro di chi porta le pizze a casa, magari col rischio di essere investito da un SUV. E insieme a loro poi abbiamo coinvolto un paio di attori leggendari. Uno è Milena Vukotic, che chiaramente il grande pubblico conosce per i ruoli iconici di moglie mesta e rispettosa del ragioniere Ugo, piuttosto che di nonno libero.
Ma anche Buñuel,
però
non
parliamo. No, anzi, la sfilza dei grandi autori con cui ho lavorato, Milena
Fellini,
è da togliere il fiato, certo. Ma pure Tarkovsky, Ettore Scola. Infatti, io scherzando gli dico sempre che, cioè scherzando,
ma
mica
poi è
mica
di una
tanto.
Disponibilità straordinaria.
Assolutamente, ma io gli ho detto proprio, assolutamente, ho detto, guarda, considerando i maestri con cui ho lavorato, noi siamo uniti, cioè c'è una cerniera che si unisce, perché mentre io per te rappresento il punto più basso della tua carriera, tu per me rappresenti il punto più alto, e qui ci uniamo praticamente. E poi l'abbiamo immersa in una vasca da bagno con un cappello alla Audrey Hepburn, e proprio per allontanarci dai personaggi iconici che la vedono come donna mesta e arrendevole, proprio perché lei era una di quelle massaie che hanno assistito, anagraficamente parlando, all'avvento del supermercato all'americana, noi l'abbiamo trasformato in una donna che adesso è consapevole, è padrona del proprio destino, e invece di farla esibire in una bianchina dell'auto bianchi, invece abbiamo trovato una macchina che era una Simca del 1000, Andrea, del
Simcarian del 57,
del 56, che rende il personaggio affascinante. Lei beve il vino mentre ascolta con uno sguardo
però
melanconico.
Voglio dire come abbiamo trovato questa Simcarian, perché non è un dettaglio da poco, per dire che nella cinematografia di Agostino veramente la realtà poi diventa cinema, eravamo al supermercato e il proprietario del supermercato, che è un mio amico, perché così l'abbiamo fatto, così è stato fatto questo corto, ha portato la macchina della suocera, una Panda bianca lì parcheggiata. Diciamo, ma la Milena si guiderà quella, insomma, che può portare una signora di quell'età, una piccola Panda.
Arriva, no, non eravamo soddisfatti, non eravamo, perché era un po' come devo dire,
non c'eravamo,
no. Ma non potevamo fare altro, che non potevamo affittare una macchina. Cioè, sta di fatto che arriva un signore con una Sincariana del 57, un caso, perché chi lo poteva immaginare, arriva, si parcheggia là. Siamo guardati.
Eccolo.
Scusi, non è che sta un'ora, un'oretta e mezza.
Una di quelle macchine che si trovano a Cuba. Perché sai tutte quelle macchine.
E lui ha intravisto la Vucotic, cioè, si vede, si ricordava, si sarà ricordato di Fantozzi. Comunque, insomma, ti facciamo fare l'autografo. È rimasto 2 ore. Io volevo comprare una bottiglia di vino buono, l'ha voluta. Mi basta così.
Fantastico. Senti, Andrea. Poi la stessa domanda la faccio in maniera diversa anche ad Agostino. Il tuo personaggio sembra uscito dal cinema muto, ricorda per certi versi Buster Keaton, ti sei ritrovato in certi echi, insomma, che arrivavano dal passato? È stata un'indicazione? Vi è venuta naturale?
Ma chiaramente le indicazioni del regista di Agostino sono intuizioni fulminanti, io lo amo anche per questo, però certo mi ci sono trovato bene, è anche un po' la mia dimensione, cioè io mi sento abbastanza quella dimensione lì, cioè la bicicletta è il mio mondo, la periferia è il mio mondo, come dice Agostino, non essere tanto a sync con tante realtà è un po' anche il mio mondo, e questo entrare e uscire, no, da queste stanze emotive, dalla balera dove gli anziani giocano a bocce, scappare da cose che non riesco a, dove vengo frainteso, poter stare con la bicicletta in mezzo al mondo, in mezzo al semaforo, sentire gli odori, i colori, non essere protetto dalla gabbia dell'automobile che ti dà la possibilità però di stare a un passo dai rischi, anche un passo dalle fortune, è sicuramente incrociare un vecchio che ti dice, ti indica, ti invita a mangiare una fetta di cocomero d'estate, che è il gesto più semplice, come dire, lirico, che forse c'è nel film, si potrebbe dire, no? Tutto questo mi ha fatto sentire molto nel mio, e devo dire grazie a Agostino, che ha intuito che io potevo stare in quel solco là, che era un po' una fotografia che mi apparteneva.
Ma venendo al documentario, non ho fatto altro che lasciarmi suggestionare da una dimensione di Andrea che mi permetto di dire che un po' assomiglia alla mia, e nel suo non avere una soluzione di continuità tra l'espressione artistica e la vita di tutti i giorni, cioè lui è quello che racconta di essere nelle sue opere, la bicicletta, le periferie, ecco, la grande distanza tra me e lui è quello che Shakespeare definisce il segreto di un amore eterno, il non essere corrisposti. Io amo follemente la musica, ma la musica non ama me, sono la persona penso più stonata sulla faccia della terra, forse solo Sergio Steiner.
Non hai sentito me.
Questo già te l'ho detto. Guarda. Hai il pudore di cantare 2 o 3 volte all'anno, purtroppo sì. Steino cantavo 2 o 3 volte al giorno, e per uno che lo frequenta non è semplice.
Io per quello, cioè, avevo anche un nonno maestro di bande musicali, ne aveva 10 in Calabria, abbiamo una famiglia di musicisti. Mio nonno chiamava l'opera, ha chiamato una figlia Norma, un altro Hernani, mia madre doveva chiamarsi Desdemona citando Shakespeare, ma il prete si è opposto perché diceva che gli ricordava un nome demoniaco. E quindi ho un cugino che è un grande musicista in Australia di musica classica, e io ho questo desiderio, ma quindi ho sempre pensato che in fondo ci sono registi che fanno film e poi li condiscono di musica, io invece faccio film solo come espediente per poter mettere le mani sulla musica, che non ha un valore, diciamo, decorativo, ma la musica ha un valore narrativo, tant'è che in questo corto pensato di cucire addosso ad Andrea il personaggio di uno che riesce a che vive nella sua vita in bianco e nero e non riesce a far sentire la sua voce, perché lui è in qualche modo bloccato dalle norme. Mi piace citare, per chi insomma ha avuto il piacere di conoscere, il maestro Alberto Grifi, che si era inventato la normalina. Ecco, lui è una persona che ha bisogno di normalina perché la polizia morale, diciamo, che io cito nel cortometraggio, i grandi sistemi non riescono ad accettare uno che è fuori degli schemi, che va a sbattere gli scaffali e fa cadere la roba esposta, i prodotti. Cioè, lui non è un consumatore come dovrebbe essere, e quindi è lui che rovina il mondo, paradossalmente. Ecco, lui che fa? Riesce ad esprimersi solo cantando, e questa era un po', diciamo, la formula dell'idea e quindi citiamo due tipi di cinema, quello delle origini, appunto citavi Buster Keaton, e ci siamo presi una licenza poetica. Buster Keaton non rideva mai, e noi invece ci siamo concessi un paio di sorrisi, perché un po' di luce alla fine del tunnel la vogliamo vedere. E poi citiamo l'estetica dei cinegiornali del dopoguerra, e ne citiamo due. Uno, appunto, un europeo, Chuck, del 56, meraviglioso, che annuncia una sorprendente e folgorante novità per le massaie, già linguaggio patriarcale dell'epoca, ti faceva capire tutto, e cioè l'avvento del carrello. Pensate, non dovete più chiedere al commesso di passarvi il prodotto, ma siete voi stesse che potete prendere il prodotto dagli scaffali come se fossero i libri.
La nostra rovina.
Esatto, e vi potrete rovinare con le vostre mani. Cioè, nel 1956 hanno previsto il commercio globale, eccetera. In un altro, dell'anno successivo, addirittura, mi vengono i brividi, quando l'ho visto mi sono venuti i brividi, c'è lo speaker che dice: chissà, nel futuro la spesa potrà essere ordinata da casa, la cena vi verrà consegnata. 1957, hanno previsto Just It. Cioè, noi crediamo che sia tutta una deriva contemporanea, invece era tutto scritto, George Orwell c'aveva ragione, e infatti nel nostro piccolo abbiamo anche citato quel mood distopico con le musiche un po' alla Blade Runner, e lui a inizio di puntata ha citato una delle battute che, decontestualizzate, poteva sembrare un po' colorita, ma è proprio questa battuta che in realtà anche qui documentaristicamente non ce la siamo inventata noi. Era una pubblicità famosa che è stata inventata da una rosticceria della Campania. Qui dicevano proprio questo: se acquisti da noi due polli, quella cosa lì è gratis.
Ecco, perfetto. Allora,
però voglio dirti che Leo Ferri già nel 57 scrisse un pezzo che si chiamava Preface, dove fa tutta un'invettiva, una denuncia della musica venduta come saponette. Nel 57, un periodo in cui noi pensiamo magari che chi vuol vivere di nostalgia, io non sono fra questi, potrebbe pensare che oggi abbiamo questo problema, nel 57 non ce l'avevamo. Come dimostrano i cinegiornali, e come dimostra anche questo testo di Ferré, c'è sempre un prima che non è meglio dell'oggi.
Perfetto, con questo chiudiamo. Grazie Andrea Satta, grazie a Agostino Ferrente. Coupon, il film della felicità, film che si può vedere anche solo con le note le parole e il canto di Andrea, perché veramente arriva lo stesso. Non c'è più tempo, se no vi chiederei la ricetta della pasta al tonno. Chi vedrà il film lo scoprirà, perché sono Angela Prudenzi, Fred Festival Insider. Fred 24/7 on Fred FM and smartphone app.